Notate che siamo ancora vive. Abbiamo la realizzazione che noi non vogliamo assolutamente sprecare neanche un secondo ed avere questo incredibile entusiasmo nel praticare, non sprecare neanche un minuto. E quindi è veramente nutre questo pensiero, questo pensiero sempre di questo io permanente. Siamo veramente molto ignoranti. Questa l'ignoranza è come gli animali. Gli animali hanno questo tipo di completa ignoranza, senza essere dinamica, non ha un senso dell'interdipendenza, non ha un senso del cambiamento, che le cose cambiano attimo dopo attimo. E questo rende tutto quanto molto pesante, semplicemente pensiamo soltanto all'impermanenza, non senza la vacuità. E anche poi dice semplicemente l'impermanenza, solo l'impermanenza ci sveglia completamente. Quindi non dobbiamo assolutamente sprecare questo, abbiamo lavorato intensamente per avere, duramente per ottenere questo. Quanto lavoro abbiamo fatto, veramente ci sconvolgerebbe il pensiero di sapere quanto abbiamo lavorato per ottenere questo. Anche avere 100 euro nell'anno, quanto avete lavorato per avere questo 100 euro nella vostra tasca e per aver lavorato così tanto per avere 100 euro e perdere anche soltanto un euro vi fa perdere la testa. Quindi analizziamo, contempliamo, internalizziamo e prendiamo questo come consiglio per la nostra vita. Deve essere un consiglio per la nostra vita, non per riempire la nostra, testa per poter superare gli esami. E sono semplicemente i consigli per la nostra vita. Per fare che cosa? Per sviluppare le due ali della la saggezza e della compassione. Questa per poter sviluppare le nostre potenzialità in modo tale da poter aiutare gli altri. Ecco perché noi siamo qua adesso. Sankirtanam la chancha bhavatu dani kapsuji dagechi sankhe pesonanki rola pechi sankhe pagina 99. Nageshanam la chancha bhavatu dani kapsuji Dagi chinin ki pesonanki, rola penchi sangye dupajo. Chudan so ki chianam la, chanchu bar chudani kiam suchi. Dagi chinin ki pesonanki, chin sangye dupajo. Questo pacchetto di Lamrin, Tisha ha fatto questo libro, La luce che illumina il sentiero. Prima era la base della letteratura dell'Amri di Amazon K. Atisha, l'agenda dell'Atisha, il modo come ha presentato le informazioni, ci ha energizzato, perché all'inizio era per energizzare, per volere, di sprecare neanche un po' questa pressione della vita, la prima cosa pressione di questa vita. Noi non pensiamo mai a questo. Se noi pensiamo che noi siamo fortunati come qualcosa, vincere la lotteria senza causa effetto, semplicemente fortuna, non è così, non è fortuna. E quindi il punto successivo è che ci energizza, e come è prezioso questo, è veramente insopportabile sprecare. Quindi entriamo nel primo livello, poi cominciamo a pensare alla impermanenza. Sono tutti quanti gli insegnamenti di Buddha, l'impermanenza e la morte. Per quale motivo l'ha messo in mezzo con l'impermanenza in generale? Ma ci dà veramente, ci dà la possibilità di risvegliarci, di non sprecare questa preziosa rinascita umana, queste risorse che abbiamo adesso. Gli insegnamenti sono veramente estesi, non potete realizzare l'impermanenza sottile anche se avete la scimè, e questo è un oggetto di esperienza sottile. Dovete assolutamente praticare come di Theravada. È confuso con la vacuità, Quindi è veramente l'impermanenza sottile, è veramente molto, siamo confusi, potremmo comprendere questa come vacuità veramente a livello della mancanza del sé grossolano, è veramente profondo, è praticamente un passo dopo passo, questo è quello che fa Tisci, vuole che noi ci svegliamo immediatamente, ci svegliate, dovrete dormire, morire ragazzi. E quindi ci fa paura, certo che ci fa prendere paura, ci vuole, sì, che noi abbiamo paura. E quali sono i punti più importanti che vogliamo, uguale che noi pensiamo? Ci sono tre, la terza è la conclusione, il punto dell'azione. Il primo è la morte è sicura, sì, lo so, dici qualcosa di più intelligente, sono una persona intelligente, voglio parlare dell'invacuità, ma non abbiamo assolutamente idea, questa è una cosa molto primordiale, profonda, che è nella nostra mente. Senza avere il sentimento della conoscenza di causa ed effetto, noi sappiamo intellettualmente che noi moriremo, non sarebbero stupidi se non lo sapessero, però perché lo sappiamo? Perché il nostro comportamento indica che noi non abbiamo questa consapevolezza della morte. E come possiamo internalizzare questa cosa? Sì, lo fate nella vostra meditazione, certo, però il resto della giornata facciamo 5 minuti, 50 minuti di meditazione, e poi dopo il resto, 95% della persona, come lo applichiamo poi nel nostro 95% della nostra giornata? Dobbiamo cercare di ricordarcelo. Ogni volta che noi giriamo la testa, leggiamo, sentiamo, le persone muoiono, i cani dormono, i bambini dormono, i feti dormono, le persone anziane dormono, tutti quanti muoiono, però noi siamo così completamente diventati immuni a questo, perché ce n'è talmente tante di morti intorno. Oh sì, ecco, quello li muore. Prima sono le persone che non ce ne frega niente di quelli che sono, che non conosciamo, che muoiono, loro non sappiamo neanche il loro nome. Quindi quando parliamo dell'equanimità nel sentiero del Bodhisattva, così possiamo parlare la trasformazione dei problemi delle persone sconosciute. E quando parliamo sopra al New York Times, ho visto sul titolo, nella pagina c'è tutte quante i vari indici, ci sono 350 persone sono morte in un incidente, in treno in Tasmania. Tasmania è la mia casa. E dicendo, questo è successo 10 anni prima. E perché? Perché in Tanzania non era Tasmania, è Tanzania. Vabbè, allora in Tanzania non era Tasmania, allora che se ne frega. Tutti quanti dobbiamo smettere di rallegrarci. Quando gli amici muoiono, allora diventiamo molto più vicini, allora ci sentiamo un po' più connessi. E però non abbiamo, cioè, abbiamo compassione, abbiamo tristezza, però noi non lo realizziamo dentro. E l'Amazon Cup, Tisha all'Amazon K, dicono devi cominciare a pensare quello succederà a me, quello sarà io, quello succederà a me, come dice Papon Karibice nell'Art Spoon, quello ci comincia a risvegliare, questo ci smette di pensare alla nostra permanenza, quello sarò io, quello succederà a me. Ma adesso abbiamo questa arroganza di siamo una persona vivente, come dice, noi viviamo, dividiamo il mondo nelle persone morte e le persone che sono vive. Io sono nel gruppo di quelli vivi, non sono quello dei morti. Ecco, così profonda è la nostra afflizione mentale, il concetto di permanenza. E poi la paura, l'orrore della morte a causa dell'attacco. Tutte queste concezioni erate giocano il loro ruolo molto bene. Quello sarò io. Ed ora, naturalmente, se qualcuno sa ben invecchia, tutti quanti i nostri amici, i colleghi muoiono, molte monache sono morte, le nostre amiche, una monaca che era la mia stessa Trisha che era la mia stessa età, è morta, e quello sarò io. E noi, un'altra monaca in America, un'altra monaca, un'altra amico, Jack, che è morto, aveva 20 anni e si stava preparando per... Lui è morto prima. la morte è sicura. E allora quello non è per essere, avere paura, è il secondo punto, è ancora più punto, dovrebbe risvegliarci, il secondo punto, quello che dobbiamo veramente vedere che noi non crediamo. Non ne crediamo neanche un secondo a questo. Il momento del momento non è definitivo, non è definito il tempo quando sono. Dice, oggi sono qua, adesso sto bene, non c'è nessun problema, dovrò fare quest'altro, però sono ancora una persona viva, sono ancora viva adesso. Però la Masova dice, tutti quanti muoiono, è semplicemente una questione di tempo, pensare di essere vivi è una cosa veramente che non ha senso. Stavo leggendo un americano che è veramente organizzato, era il capo di un'organizzazione e parlava di queste malattie che uccidono lentamente, le sclerosi multiple, e poi dopo, siccome ha cominciato a avere malattie, l'hanno licenziato perché stava per morire, no? E quindi non potete parlare della tristezza, non potete parlare perché non hanno più una vita, perché stanno morendo. È veramente una cosa che non ha assolutamente senso, come dice la Masa. Le persone che sono vive muoiono prima delle persone che sono morte. Questa è la mia storia che non c'è per proteggere questo io di fantasia. Ecco perché viviamo nella paura per cercare di stare vivi, ecco perché abbiamo paura. Dobbiamo svegliarci alla verità, è molto semplice. Per cui il secondo punto è come lo pensate, e questo dovete conoscere. La cosa migliore è che io non posso morire oggi. La cosa migliore da pensare è pensare, lo diciamo, però è come ci sono 47 muri tra questo e quello, lo sentiamo in lontananza. Morirò? Cosa vuol dire? Muoio oggi? No, non riesco a. Anche se lo dico con entusiasmo, non riesco a sentire. Io ci credo che domani mattina mi sveglierò. Credo che domani è così forte la nostra bugia, piano piano dobbiamo eliminare questa bugia, questo è come bisogna cercare di praticare, possiamo vedere quanto è profondo questo. Pensate, noi sappiamo che tutto quanto cambia, le dinamiche, che il sole viene la mattina, poi dopo c'è tutto alle 2:30, poi tutto l'avete letto un'altra volta, vedete i movimenti della giornata, è molto vivido e potete pretendere che lo succeda. Se andate da qualche parte, anche se camminate da qui al paese e vedete, avete fatto before, sapete esattamente quanto tempo ci vuole per arrivare appena a mani che uscite dall'istituto, andate nel sentiero, andate più lontano dall'istituto, andate più vicino al bar, e lì c'è la sensazione, lo sentite quanto tempo ci vuole per arrivare, vedete i segni, gli alberi, la strada, andate là, vi muovete verso il baro e lo sentiamo, è molto vivido questo. Allora questo è quello come noi dovremmo vivere la vita, noi ci muoviamo verso la morte, questo è un fatto, questo è scientifico, però lo sentiamo con un'emotività, è quasi come se fosse deprimente. Allora, non essere non stai per, tu non muori, era scioccante, naturalmente non stai morendo, no. Una volta sono andato da un dentista e gli ho detto, quando ero una hippie non avevo, ero arrogante, pensavo di avere dei problemi di denti, non parlavo delle gengive, avevo dei problemi di gengive, per cui dicevo cosa, io adesso quest'anno però moriranno finché ho una lunga avventura, dureranno fino a tutta la mia vita, fino a che non morirò, questo dentista mi scusa, per i miei i denti dureranno per tutta la mia vita, senza avere i denti davanti. Il tempo della morte è incerto, quindi è un po' per risvegliarci, ci muoviamo verso la morte, dobbiamo sentire che arriviamo vicino, dobbiamo coltivare quella visione. È veramente duro perché noi ci svegliamo la mattina, come ieri mattina sono la stessa persona di una persona, e se avete 5 anni ancora, e dice no, la morte, no, è lontano, ci vogliono ancora eoni prima di arrivarci, no, sta arrivando sempre più vicino. E se non è per farci paura, il terzo punto è la cosa più, la conclusione è la più importante. È che la mia mente è senza inizio, è di una continuità di momenti mentali, e quello che faccio è che io programmo la mia mente, metto semi nella mia mente, ogni millesimo secondo qualsiasi cosa che faccio e dico maturerà nel futuro, nella mia vita, future. E quindi quelli negativi porteranno sofferenza, le cose positive porteranno una felicità, quindi conoscendo questo non voglio sofferenza, voglio la felicità, allora secondo me comunque veramente pneumatologico. La conclusione. Non sprecate questa preziosa rinascita umana. L'unica cosa è che al momento adesso, conoscendo tutto questo, in questo momento la mia mente lascia il corpo. È logico. L'unica cosa che è di qualsiasi utilità sono i semi virtuosi nella mente. Non è complicato come la vacuità. Però emotivamente è come esattamente veramente terribile, ma è veramente molto semplice. Ecco perché bisogna usare la logica. Perché l'emozione nefrotica è completamente istericamente illogico, è completamente, ci fa avere continui break mentali, e dobbiamo cercare di avere della logica per dibattere su questa attitudine di pensare alla permanenza. E quando avevo studiato la filosofia con Vishu Teksha, abbiamo fatto il Tarek, un testo riguardo alla logica, era veramente arcaico, straordinarie serie di delle cose più incredibili, sillogismi, dibattiti di logici e così via. Però per me era veramente una grande, grande beatitudine, perché avevo capito il punto. La ragione per usare la logica sembra una cosa così intellettuale. Nella nostra cultura la logica è veramente noioso. Non ha assolutamente niente a che fare con la vita, cioè tutto quanto riguardo alla vita. Quando voi capite le emozioni nevrotiche sono fatte le emozioni distruttive che creano delle storie per la nostra vita, però credere fa sì a capire che le persone credono nelle fantasie e nella logica, vuol dire realtà, vuol dire verità, ciò che è vero, è come per cercare di eliminare tutte queste allucinazioni, tutte queste visioni distorte. E veramente quando ho studiato questo mi ha veramente colpito. E mi ricordo, non ho mai superato nessun esame. Ho lasciato la scuola quando avevo 16 anni, non ho fatto nessun tipo di scuola superiore, non ho mai studiato una cosa. Era veramente un disastro, non volevo. Ero senza speranza proprio. E quando cercavo nella mia vita cercavo qualche cosa per la mia mente, per una visione. E naturalmente ero cattolica, amavo i santi, amavo Dio. Le monache mi lasciavano perdere, ho cercato di imparare. Poi quando a 19 ho lasciato Dio e mi sono andata con i sono andata via da, ho cominciato ad essere hippie, poi dopo ero molto seria, ero veramente impegnata in qualsiasi cosa facessi, ero veramente fanatica. Dov'è Max? Non c'è Max. Dov'è andato Max? È stato troppo per lui, è andato via. Ero veramente una veramente hippie completamente seria. Prendo le mie filosofie molto seriamente. Quindi tutte le persone che avevano i problemi, tutte le persone diciamo normali, era solamente una spazzatura. E poi era a Londra, in quel periodo, nel 1960, proprio al momento della rivoluzione, sono entrata proprio in questa facendo le dimostrazioni, sono stata arrestata nelle polizie, urlavo nelle manifestazioni e così via. Tutte quante le persone ricche erano un problema a quel tempo, e quello che attualmente sono arrivate all'inizio dei 70, c'era i movimenti dei neri in Londra, avevamo questi gruppi che sostenevano lo George Jackson e tutte queste qua. Grandissime dimostrazioni, tutte le persone bianche erano i problemi, le persone imperialiste erano un problema. E poi ho sentito parlare del femminismo, non sapevo neanche pensavo che fosse femminismo, e invece ho sentito parlare del femminismo. Poi ho sentito del femminismo radicale, mi piace radicale, era veramente estremo e radicale, e poi ho lasciato perdere tutti, sono diventata una lesbica radicale e ho sopratto separatista. Io vedevo tutti quanti i maschi con problema, e quindi se è vero, tutti quanti siamo stati uomini prima, quindi eravamo là tutti quanti. L'uomo è stata, no, se c'era qualcosa, se, io non volevo niente tra le mie gambe, anche se c'era una persona con la quale stavo, lei che si chiamava Amazon Eckers. Non so, perché non ridete? Perché non ridete? Dice, voi con gli italiani non si sorride. E comunque, a quel punto ho eliminato tutte quante le opzioni da chi incolpare, e tutti quanti i cattolici. Poi c'erano le persone rigide, poi le persone bianche, poi c'erano le persone maschi, e poi non c'era più nessuno con cui colpare per tutti quanti i miei problemi, è vero o no? E quindi non sapevo più cosa fare. Ero veramente disperata per avere una visione, per vedere il mondo. E poi ho fatto le arti marziali, avevo trovato, era veramente, naturalmente sono diventata radicale, andavo 6 giorni a settimana, lui insegnava 7 giorni, sarei andata 7 giorni, però ero intorno alla, in una sala e cercavo aiutare a spingere questa persona, a spingere, e poi una persona è arrivata sopra il mio piede, sotto il mio piede, sopra il mio piede, e poi sono caduta per terra, ma io non posso più fare il karate adesso, ero devastata perché non potevo più, e questo persona è venuta, so, ha detto mi hai schiacciato il piede, non volevo farlo. E il suo nome era Bill Bright, non mi ricordo, mi ricorderò sempre, e mi ha portato all'ospedale dove ero nata, l'ospedale cattolico, e poi lui era ero completamente devastata perché non potevo più fare karate, quindi mi sentivo con me stessa. L'unica cosa che mi ricordo era la maestra. Ho visto un poster in questo caffè, ho visto la maestra, dove ho sentito parlare di lui da qualche parte. Mi sembrava così familiare. E così non c'era niente. Così sono andata, così ho incontrato l'ama. E gli ho detto, devi guardare la tua mente, Robina. Non avevo mai sentito dire questo. E quindi ho fatto questo da allora, da 43 anni fa. Io sto ancora facendo, non ho ancora abbandonato questo. Il punto è che quando sono diventata monaca, un anno dopo, un anno e mezzo, ho trovato il mio è difficile essere femminista, avevo questa persona, era veramente traumatico per me perché ero stata hippie per 10 anni prima, poi mi sembrava di tornare indietro, era un shock culturale perché in Queensland c'erano 200 persone, un corso di Copan, un intenso corso di Lambri con la Maish, e poi la Maish veniva ogni tanto, ed era veramente una cosa, uno shock culturale perché stavo dimostrando, ero rivoluzionaria, e all'improvviso insieme a questi hippie che siamo tornati indietro di 10 anni perché era veramente uno shock culturale completamente, però sapevo che questo era il posto dove dovevo essere veramente, veramente tutti questi insegnamenti, queste idee arcane, non avevo assolutamente idea di quello che mi stava parlando. La Maiesh arrivava alla sera e lì ero veramente così sollevata quando arrivava, meno male lui, quello lì ha senso quello che lui dice. Poi volevo diventare monaca e quindi sono diventata monaca, però non avevo assolutamente interesse, l'idea di sedermi con sedermi a meditare, stare seduta, non era assolutamente idea è veramente un'idea stupidamente se lì a meditare, e non pensare, naturalmente dovete meditare, però nel tuo tempo, no, per questa sessione di essere consapevoli, tutte queste cose mi sembrava che fosse una cosa stupida, non potevo stare seduta neanche per un minuto, però ho pensato alle persone che stavano studiando, mi detto, veramente ho sentito persone che studiavano, e ho detto, non ho avuto assolutamente idea di cosa stavano parlando, volevo una visione, però con il concetto di studiare, cioè, volevo semplicemente fare qualche cosa, e quindi sono sempre stata sulla propaganda, mio papà era giornalista, abbiamo studiato musica, avevamo una tipografia, ero una lesbica radicale, poi dopo sono andata a fare la propaganda e così via, naturalmente volevo assolutamente pubblicare i media, sono andata subito nella testa, nella pubblica, e quindi facevamo le fotocopie, prima delle fotocopie c'erano un altro modo di stampare le preghiere, quindi ho trovato il mio scopo, quindi ero veramente contenta di fare delle cose, io devo fare delle cose, azione, però volevo lavorare nella mia mente, quello non è mai cambiato, quello lo volevo fare, però dover stare sedute con le gambe incrociate, meditare, eccetera, era una cosa così stupida per me, e allora piano piano l'ho capito. non sapevo cosa volesse dire l'amore. Io mi ricordo, facevo l'editing di Paponcarè in Poce, veramente molto arcano. Tutto quello che lui parlava era veramente una cosa stranissima per me. Poi ero in Inghilterra, sono andata in Inghilterra, lavorando per 50-60 ore per la Wisdom, e c'era Geshe Tekcho che era aveva cominciato il Geshe Program al Manjushri nel 1979 o 1980. Poi tutti quanti parlavano di tutti quanti la filosofia, parlavano della filosofia, non avevo assolutamente idea di quello che cosa parlavano. Andavano insieme tutti i giorni, tutti quanti eccitati di battere uno con l'altro. E poi nell'anno successivo ho sentito la parola dura, l'insieme degli insegnamenti. Oh, questo mi interessa. E quindi sono andata a Geshe Tekcho, sono veramente molto impegnata, lavoro 50-60. Posso venire ogni tanto ai tuoi insegnamenti? E la mia prima sono rimasta completamente scioccata, ero completamente nella beatitudine, avevo il mio quaderno d'appunti, appena non riuscivo, ero completamente nella grande beatitudine. Sono andata quasi in trance, ero nella beatitudine. Magari avevo 35 anni e lì finalmente ho scoperto quello che la mia mente voleva, finalmente ero completamente nella beatitudine. Per 2 anni ho fatto 2 anni, 4 testi, e quindi stavo lavorando alla Wisdom, sì, continuavo a lavorare, parlavo con gli studenti del Master Program, discutete fra di voi. Io ho detto, no, non potevo crederci, sono rimasto scioccata. Voi veramente non fate le discussioni uno con l'altro, dibattere uno con l'altro, ne fate? Come lo fate? Come fai? Cosa fai? Dopo la classe cosa fate? Immediatamente dopo la classe cosa fate? Parlo con te. Non sta a guardare qualcuno, sto parlando con te. A che ora è la tua intensa? Dalle 10 alle 12 e mezza. Tu hai il tuo preso lancio. I monaci vanno a dibattere. E quindi ogni cosa diviene chiarificato nel dibattito. Che si tecce, ci dice tutto, 25% viene dal, cioè il resto viene dalla discussione, dal dibattito, dall'analisi della discussione. Voi non fate questo. No, sono completamente scioccata di questo. Ecco lì dove tenete la dinamica e l'entusiasmo. E prima di fare l'esame avevamo dibattiti uno con l'altro, abbiamo diversi dibattiti. E quindi rompete in tu pezzi, cioè, andate a vedere le vostre, è veramente debole andare lì semplicemente a studiare, sapere bene. Non so come potete avere successo in quello che fate, perché non riesco a capire perché non fate questo, mi capite quello che voglio dire? L'insegnante dice, questi sono gentili con noi, quando soltanto così, quello non è discussione. Sto parlando di rompere nei pezzi e cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire questo? Questo che diventa reale, vero? Quindi non avete ancora scoperto questo, non siete ancora andati via a fare questo. Io dico questo, l'ho detto con voi, lo dico con voi prima, però per quale motivo lo fa questo? Perché nessuno fa questo? Se loro presenti state praticamente giocate, questo non è veramente potente. Usate il vostro. Capite quello che voglio dire? Dovete parlare, dovete farlo fra di voi, non dovete essere preoccupati, non dovete avere con entusiasmo. Se siete interessati, lo fareste automaticamente il dibattere insieme. La maestra, il momento che ho finito, tutte quante le lezioni vanno subito immediatamente a dibattere, e poi dopo cominciano, hanno discussioni intense fra uno con l'altro. Nei monasteri, dibattono tutta la notte. Questo è l'entusiasmo che uno deve avere, quello è lì che diventa profondo. Se diventa profondo, non penso che possa essere, perché sei ancora qua dopo 10 anni, sei ancora qua, e questo diventa noioso. Poi dopo uno dice, questo no, io desidero che di darvi degli esempi per cominciare a fare queste cose. Diventa entusiasmo, diventa gioioso fare questo. Semplicemente ascoltate gli insegnamenti, poi dopo pensate, fate il vostro compiti, poi dopo fate le domande. Questo non è dinamico. Avete mai visto come dibattono i monasteri? Visualmente, avete mai visto i monaci dibattere? Potete immaginare quello che fanno? Cosa pensate che loro stanno facendo, Tiziana? Cosa pensate che loro stiano facendo? discutono, devono tagliare in pezzi, trovare la realtà in questo e diventare fiduciosi a questo, renderlo più esperienziale. Capisci cosa vuol dire? E provate a fare quando vedete queste cose, dottore, quando fare qualche esempio e quindi avere entusiasmo nel fare le cose. E capisci quello che dico? E questo è un incoraggiamento per te, anche te. Tu sei uno dei tutori adesso, per cui capisci? Mi senti? O stai parlando, sto imbarazzandoti. E mi capisci? Mi sentite? E tutti qua. Ci sono degli studenti del master del basic prova qua? Sono veramente sorpresa che voi rimanete qua. Veramente sono molto sincero, non sono fanatico, voglio che voi capiate il mio punto. Mi senti? Mi ricordo di questo come ieri. Per 2 anni sono stati completa beatitudine quando il Dharma è diventato veramente reale per me, e lavoro ancora per tutti questi anni perché ho questo entusiasmo e ho superato i miei esami. Non avevo mai una volta ho superato i miei esami con George Pende e e sono stata più brava di George e di Pende durante gli esami. Sono state chi erano le più brave, erano le donne, erano sempre più brave. Le donne erano sempre più brave negli esami. E le due ragazze, una era con me. Le due ragazze che erano lì, ho sentito queste due ragazze, erano entrambe mie, erano delle ragazze hippie, erano veramente delle donne, erano veramente, la loro mente era come il laser, erano le più brave, perché per comprare la saggezza è femminile, è questa quando noi compriamo, diciamo che sia, invece la logica è saggezza, è veloce ed è tagliente, e quindi bisogna esercitarla con la vostra bocca. Ecco come, perché dovete fare il mantra di Majushi o il Marapasandhi per avere la saggezza nella bocca. Non posso crederci, voi non so come, non capisco perché non vi è successo in questi 10 anni, mai successo. Mi senti oppure no? Sei confusa riguardo a quello che dico? Dimmi, sei confusa, sei scioccata? Cosa cogli da quello che dico? Come dice, interagire di più fra di noi e di continuare a fare gli scusa. Voglio dire, non abbiamo una logica, non ci sappiamo di bacia. Siamo questo metodo è da 1000 anni, quindi dovete usare questo senso comune e avere entusiasmo nel fare le cose. Adesso l'ho suggerito. Se così annoiato, dopo un anno dopo sarete completamente annoiato. Dico semplicemente queste cose qua e vi ammollerete sicuramente. Sto parlando con lei. Pensi a fare i tuoi. Dovete stare insieme, non vedete il punto quando dite così, non è, capite? Pensate che io sia matta? Capite quello che voglio dire? Qualsiasi cosa che deve avere, avere entusiasmo. E non pensate che io non ho entusiasmo. Non potete dire che io non ho entusiasmo. Io sono una persona entusiasta, no? Capite? Per favore pensate a questo. E quindi il programma. Il programma deve essere una cosa spontanea, dovrebbe essere spontanea. Avete mai discussione con le persone? Avete dibattito in discussione? Lo fate un po' di, in un modo molto gentilmente, vero? Dovete tagliare in pezzi. Il dibattito sono veramente qualcosa che della Maiesha era un grande dibattito, era molto bravo nel dibattito, e dunque andavo, si arrivava avanti. Ecco perché mi piacciono gli insegnamenti, ecco perché questa è la vita. Ogni 90 minuti al posto, immediatamente andavo, e quando è fresco nella mente, allora lì devi tagliare in pezzi con gli altri studenti, con gli amici, scegliete uno diverso con entusiasmo, e quella è la gioia di tutto, e questo siamo andati nella profondità, e quindi si va in profondità, perché quando lo senti, tutto il punto è quando ascolti, e questo è il livello che tu senti, però quando poi si può andare più in profondo, perché naturalmente poi c'è un altro essere, ma lo rende molto più dinamico. E quindi analizzate, poi andate più profondo, più profondo, più profondo, più profondo. Allora cosa vuol dire quello, cosa vuol dire quell'altro, cosa vuol dire questo, cosa vuol dire quell'altro. Ecco, quando io, per me questo è come quando parliamo di queste cose qua. L'Amazon Prime mi ha dato questo lavoro nel 1997. Ho fatto 10 anni di wisdom, ho fatto degli studi, poi ho mollato gli studi e ho continuato a stare. Ho dovuto fare una prendere una decisione, e quando dover parlare è quello che l'ha reso più vero. E quegli 2 anni dopo, questi 2 anni che ho studiato questi 4 tesi, questa è la base di tutto quello che io dico in questa stanza adesso. Quindi parlare, ogni volta che parlo queste cose vado all'intermittente più profondo, un pochettino più, guarda questa, allora cosa vuol dire, e quindi ascolto ogni minuto. Siete molto troppo educati, siete troppo gentili, mi capite cosa intendo, mi capite cosa vuoi, siete troppo educati, troppo gentili. Io so, no, cosa sai, il maleducato con te, questo, scusate, sarà meglio che prenda, cominci a parlare, scusate, sono troppo arrogante. Quindi la mia vita, questa è la storia della mia vita, scusate. Per quale motivo vi racconto tutte queste cose qua? Non lo so perché ho parlato di queste cose. E sto parlando come un radicale. Avete delle domande? Avete delle domande, per favore? Non ci sono domande? Di quello che ho detto, questa qualsiasi cosa. Vi siete dimenticati di quello che ho detto all'inizio?
Volevo fare una domanda circa il discorso della vacuità di ieri sera.
I have a question about emptiness.
L'io è un'etichetta.
So the I is a label.
Però a un certo punto hai parlato che sono state diverse discussioni perché quello che esiste, a proposito dell'io, se ho capito bene, quello che esiste è talmente sottile che è come se non esistesse.
But when you explain it, that is like when you explain that the I is just a label, is but what is existing is so subtle that is almost like it's not existing.
La domanda è come funziona allora per la mente estremamente sottile.
So how does it work with for the mind, extremely subtle mind? Non ha niente a che vedere. Tu sei, lascia perdere la mente sottile, non ha assolutamente niente a che fare con la mente sottile. Lascia perdere la mente sottile. Perché non è questo il punto. Perdi il significato, che non ha assolutamente niente a che fare con questo. Non c'è nessuna risposta a questa domanda, allora, ok? Altre domande? Stiamo parlando dell'impermanenza della morte. Hai parlato di questi 4 testi che hai studiato. Questi 4 testi che hai studiato.
Collected topics,
la raccolta degli insegnamenti, Lorig, Tarig e Dura. La logica, la mente e la base, queste raccolte degli insegnamenti.
Thank you. I would like to know, vorrei sapere please,
se c'è un modo di ragionamento sulla vacuità, cominciando dall'impermanenza. No, è semplice, l'impermanenza è la sua logica. E poi pensando all'impermanenza ti porta alla profondità che è la vacuità. In altre parole, quando pensate particolarmente all'impermanenza sottile, l'impermanenza sottile è per esempio qualche cosa che si rompe, per esempio, o la morte, la tassa che si rompe, per esempio, la più sottile è questo costante millesimo di secondo di cambiamento che cambia costantemente, che non si può veramente toccare, è come il tempo, no? Anche se voi avete e cercano di misurare il tempo in milionesimi di secondo. Comunque lo potete rompere, è come la vacuità, non potete indicare qualcosa, come non si può trovare qualcosa che non ha parti. Questo è veramente la vacuità, però anche se applica anche per l'impermanenza sottile, è in qualcosa che viene in esistenza, implica anche la disintegrazione, e non si può separare veramente un oggetto proprio di profonda meditazione. La l'impermanenza sottile può essere considerata in un modo sbagliato come vacuità. In una delle visioni, la mancanza del sé molto sottile, la mancanza del sé più grossare è la, per la, l'impermanenza sottile è la parte sottile per la visione successiva. È veramente un passo per arrivare alla comprensione più sottile, come non esistono le cose intrinseche. Prima c'è questa cosa che non cambia, che non c'ha un'esistenza intrinseca, un'esistenza assoluta. È chiaro? Meglio? Qualcun altro?
Thank you very much. And vorrei sapere come si fa a morire con bodhicitta. Grazie.
I would like to know how we can die with bodhicitta. How we can die with bodhicitta. Allora adesso parliamo un pochettino più del processo della morte, esattamente cosa che è importante, quando e come, diciamo, la parte tecnica. Prima di tutto la domanda più importante, più vasta per la venerabile madre. Qual è il tuo nome? Lamo. Divinità. Questa è la nostra potenzialità. Ci dobbiamo identificare con quella potenzialità. E quindi la sua domanda è questa, la più grande, è come fare tutto quanto con bodhicitta? Perché se noi puoi morire con bodhicitta soltanto se è stato la tua mente con bodhicitta. Qui adesso facciamo questo dopo, adesso cominciamo con questo processo adesso. Ci sono due modi di prepararsi per la morte. Uno è quello che abbiamo detto adesso, prende l'approccio di Atisha e di Lamasan Kapa, che la vostra vita è nella cornice dell'impermanenza, quindi è come una sveglia per noi. E quindi, naturalmente, siccome pensate in un modo buddista, non voglio sprecare questa vita, e quindi cosa devo fare per non sprecare? Devo fare soltanto qualcosa che gli viene invece, sono i semi virtuosi nella mia mente, è veramente la pratica, la logica, praticare la virtù invece di praticare la virtù e non. E quindi dovete vivere la vostra vita in questo modo qua, poi la morte sarà facile, quindi la morte sarà di grande beatitudine, la morte non sarà un problema, la ragione è perché, adesso guardiamo il processo della morte in sé, e come diceva proprio un Rinpoche, è veramente molto pratico e molto utile, cioè, se voi volete aiutare qualcuno in questa vita, il momento in cui vi hanno bisogno di te è il proprio momento della morte, proprio il momento immediatamente prima e durante il momento, perché è il momento della morte. E adesso andiamo dentro questo. I semi karmici che determineranno la vostra vita sociale sono attivati anche prima che voi smettete di respirare. Già la vostra vita successiva è già pianificata e naturalmente vostro padre e vostra madre creano le condizioni avendo il senso, quindi provvedono, danno le condizioni per te per correre dentro, e voi andate dentro a questa cosa. Questo è anche determinato ancora prima che voi smettiate di respirare. Quindi due cose che sono importanti, che giocano, ecco, non del tanto questa descrizione di questo distruzione dal grossolano più sotto, il livello più sottile del nostro essere, il processo della morte che viene descritto in 8 stadi. C'è anche questo capitolo, avete anche dal punto di vista del sutta cosa che succede nel momento della morte, è il modo di comprendere i 12 anelli dell'interdipendenza. E come Rinpoche dice, i 12 anelli è come creiamo la vita di vita in vita, ogni secondo della vita. è proprio, sono 12 livelli di come noi continuiamo a circolare nella rinascita, e comprendendo i 12 livelli e come questi lavorano al momento della morte. E quindi naturalmente un sutra, un'altra e tanta, però queste cose avvengono simultaneamente, dobbiamo cercare di vederle queste e comprendere entrambi questi due processi. E quindi questi 8 livelli della materia che vengono dal Vajrayana, che sono basati su questa visione che ho visitato, che sono noi, i componenti dell'universo, questa materia, che sono i 4 elementi, e poi ci sono c'è la mente, miliardi di menti, e poi tutte le menti sono inestricabilmente collegate con i loro 4 elementi. E questo, comprendere questo ci aiuta, questa è la Vajrayana, quindi quando sentite del karma non si parla, nell'alimentare non si parla, però sentendo questo ci aiuta a comprendere come funziona il karma. Questo è uno solamente tecnico, e quindi gli stadi della morte sono veramente un aspetto molto cruciale per il Lama, per gli insegnanti, per prepararci per il momento della morte. Questo libro di Rinpoche, e ci sono molte pratiche che lui raccomanda per i vari livelli della strada. Questo libro è scritto in un modo cronologico, ci sono 87 diverse pratiche che vengono consigliate dalla Mazoppa, che dà tantissimi consigli. Uno di questi è, per esempio, che di guidare le persone che muoiono nel praticare, diventare familiari con questi, e quindi che vi possano aiutare. I grandi yogi vanno tutta la loro vita nella meditazione per questo problema, questa decostruzione o di questa dissoluzione. Io preferisco distruzione in qualche modo, praticamente piano piano cominciano a smettere di funzionare, smettono di rafforzare, quindi fino a che arriviamo alla coscienza, che è la parte più sottile del nostro essere, e quindi ci sono tutte quante le aree più sottili, e che siamo così programmati per la vita futura, e questo processo avviene al momento in cui andiamo a dormire. È lo stesso, esattamente lo stesso processo, ecco perché i grandi yogi usano il loro dormire nel loro nel sogno, questo processo nel sogno. Questi 8 stati avvengono, il primo 4, e sono 4 cose che succedono ogni anno. È veramente una descrizione grossolana di questo. Il primo stadio, cioè l'elemento terra smette di funzionare e il corpo diventa veramente molto pesante. Queste sono le 5 saggezze. Sembra abbastanza strano, però si riferisce a diversi modi come la mente funziona nella vita quotidiana e come funziona nei vari livelli, nei vari stadi. Il primo stadio è questa capacità che noi abbiamo di distinguere diversi vari fenomeni molto chiaramente. Quando voi siete svegli, siete seduti in questa stanza, possiamo vedere migliaia di cose queste, con diversi migliaia di fenomeni, e cominciano a dissolversi. Allo stesso momento la vostra coscienza visiva comincia a smettere di funzionare. Noi conosciamo questa, parlo con l'amo, e voi siete stanchi perché siete seduti, il vostro corpo comincia ad essere stanco, il vostro corpo comincia a diventare, questo è l'inizio di questo processo di dissoluzione, la capacità di ricevere tutte queste informazioni. Abbiamo questa esperienza, e questo quando noi andiamo a dormire, se ci addormentiamo subito succede velocemente, lo sapete benissimo questo, non siamo coscienti di questo, però succede. Vedete com'è difficile controllarlo, è veramente una cosa inaccessibile. Dovete cercare come guidate una macchina, che può essere veramente molto molto, se cominciamo a addormentare i vostri occhi non riuscite a tenerli aperti perché l'energia, perché l'energia cessa di funzionare. Quindi, e siccome la nostra mente a livello grossolano, i nostri sensi sono indipendenti con l'aspetto fisico, ovviamente non hanno la base più, non hanno più la base, cominciano a dissolversi. Quindi, e questo è abbastanza ovvio, e quindi questi livelli vengono etichettati riguardo alla, e sono delle indicazioni o dei segni o delle indicazioni che sorgono, sono soltanto i grandi yogi sono familiari, questa comincia la visione del miraggio, Pensate al miraggio, è il miraggio che è praticamente l'acqua, che diventa più evidente l'acqua. Dopo è il livello successivo, la coscienza sensoriale uditiva comincia a svanire. È così? E ho perso gli ultimi 10 secondi perché la mia coscienza uditiva sta smettendo di funzionare. Noi sappiamo cosa conosciamo, che è la capacità, la saggezza di distinguere tra amici, nemici e nemici e così via, che veramente da una parte abbiamo tutte quante le persone. Non potete, la differenza, non potete vedere la differenza fra amici e nemici. La persona che ha, partite il punto della situazione. No? E il segno qua, quando comincia a essere più, c'è l'elemento acqua, smettono di funzionare, quindi i liquidi cominciano a seccarsi. E poi questo è veramente bello, quando Rinpoche indica che queste, alcune cose avvengono proprio a questo punto, ci vuole magari circa un paio di ore prima che uno smette di respirare. Per alcune persone succedono veramente, possono succedere anche in un secondo, e quindi ci possono vorrere 2 ore, non so. Ecco perché la Mazzoppa dice, se volete lavorare qualcuno dovete familiare con questo processo e cominciare a riconoscerlo, e quando comincia, quando sta cominciando. E quindi il terzo è l'occhio, e poi c'è la coscienza, olfattiva. Allora così il calore comincia a diminuire. Proprio a questo punto, che ci sono questi 12 anelli che entrano, e c'è l'ottavo e il nono anello, e quelli che succedono proprio diventano molto potenti in quel momento. Si chiama la bramosia e l'afferrarsi, e questo è come funziona l'attaccamento. Queste sono parole, e questi entrano a funzionare proprio. Quindi la bramosia, questo potente attaccamento, di tenersi afferrati a questo corpo. Una delle funzioni dell'attaccamento è come un vampiro, stare attaccate alla proprio la bramosia, l'attaccamento a questo corpo. Nella vita abbiamo questa bramosia, questo attaccamento, qualcosa. Poi c'è questa afferrarsi che diventa ancora più forte e vi fa andare, è quello che vi spinge ad andare a prendere il pezzo di dolce. E quindi è qui questo afferrarsi, e questo e nel nostro caso noi siamo esseri umani, adesso quello che stesso tipo di vita abbiamo avuto, questo è quello che lui dice, questo dobbiamo pensare a questo. Quando voi siete un elefante o un verme o un essere umano, a questo punto questo forte afferrarsi, e questo afferrarsi per noi nel nostro caso è che è verso la vita umana. Non so che canguro possa avere l'afferrarsi per una vita umana, non lo so, lui non è andato nei dettagli la Mazzoppa, però se voi volete, se quando sorge questa bramosia, che c'è questa grande paura, perché c'è paura nel momento della morte? Perché c'è l'attaccamento a questo corpo particolare nostro, e questo è quello che noi siamo, questo corpo è quello che noi siamo, quindi all'amore, ai soldi, la persona che amiamo e così via. Questo è il più primordiale, essere attaccati a questo corpo, questo è quello che porta a tutte le paure. E quindi c'è, poi c'è il punto, c'è la funzione di questo afferrarsi, che spinge l'anello numero 2, che è il karma. È un po' come mettere mettere il bancomat nel bancomat, e poi quindi praticamente chi dà i soldi, così questo quello che viene stimolato in quel momento. Abbiamo miliardi, quello che viene stimolato ha veramente una grande relazione con quello che con cosa noi ci atterriamo. Quindi ecco perché noi potremmo essere abili come una madre cattolica che non vuole morire, che però ama Dio. Quindi parlate di Dio a questa persona, una delle meditazioni, una delle pratiche che ci dice fare è quella prima di parlare del paradiso con la tua nonna, parla di Dio, come Dio ti ama, come è fantastico il paradiso. Quindi cercate di togliere il attaccamento dal corpo, ma avere attaccamento verso lo spazio, verso il paradiso, rende la mente più rilassata. E quindi quando la vostra mente è rilassata al momento della morte, se pensa al paradiso, cerca di avere il paradiso, la mente è rilassata, quindi lascia andare, cerca di andare al paradiso. Quindi veramente molto pratico, quindi la sua mente sarà più pacifica, e quindi quando la mente è pacifica, allora quello porterà, farà smaturare dei semi virtuosi. E se voi non avete mai pensato alla morte, avete completamente terrorizzati da questo, quando cominciate a pensare a questo, siete completamente in una grande paura, siete per un gran freddo e volete il caldo, il panico è forte, allora quello può maturare della naturale seme negativo di andare negli inferni. Quindi ci sono come andare sempre come un'autostrada a 180 km all'ora. È chiaro che diventa una cosa, abbiamo bisogno di avere qualcuno che ci guida in questo percorso. Il punto cruciale è che siccome l'afferrasi e la bramosia avvengono comunque, se la persona è pronta per questo e avete qualcuno che vi aiuta, rendete qualcuno facile, allora potete aiutare il vostro gatto, il vostro topo, in modo che si sentano felici, che non si siano terrorizzati, alla loro mente può scalmarsi. Quindi quando muoiono, particolarmente se sentono dei mantra, è veramente molto molto, posso stimolare del karma positivo. Questo succede nel momento del secondo o terzo stadio della morte, quando avete ancora un pochettino di, e a questo punto, se voi siete buddisti, sentite le parole del vostro lama, sentite il suono del mantra, qualcosa che vi aiuta a navigare, quindi la vostra mente è pacifica e quindi il vostro afferrarsi diventa più forte, cercate di ottenere, di cambiare, di andare nella terra pura e così via. Quindi, e questo allevia la paura e quindi questo stimola dei semi virtuosi, quindi voi siete già programmati per la prossima vita. A questo punto è molto ovvio, guardando qualcuno, soprattutto se sono coscienti, potete dire come si comportano, che tipo di seme è stato stimolato. Alcuni hanno del panico, vedono le cose violente perché i semi violenti stanno venendo fuori, e quindi quando si è veramente sottile, la mente grossolana viene rimossa, cessa, e quindi effettivamente avete quasi la chiarovicenza di vedere qualcosa. Sono stimolati i semi positivi, è come andare verso la luce, è veramente un'esperienza radiante di grande beatitudine. Uno studente di Lama Zopa in America, il suo marito, in uno dei centri del Giappone, suo marito è caduto dal tetto, è caduto, lui era completamente in grande beatitudine. Questo vuol dire che in quel momento era stato stimolato un seme positivo in quel momento, e quindi stava andando nelle terre pure. Quindi questo è il periodo quando questo è tecnico, è una cosa che capite, questo possiamo aiutare le persone e sapere cosa fare per questa educazione di cui noi abbiamo bisogno. Questo è il tipo di educazione che noi abbiamo bisogno. E quindi il primo stadio, quando il karma negativo è stato stimolato, tutte quante le menti, tutto quanto il calore gradualmente lasciano dal piede e dalla testa, e tutto quanto all'ottavo stadio, tutto quanto viene raccolto al chakra del cuore. E quindi ora, adesso arriviamo a questo in un secondo. A questo punto, se il seme negativo è stato stimolato, il colore va fuori, quindi non è un buon segno. Se il colore rimane ai piedi, vuol dire che andate nei rami inferiori. E quindi se invece il colore va nel capo, allora è un buon segno. Queste sono tutte cose tecniche, e quindi queste viene sperimentato dai grandi yogi, lo riescono a percepire, vedere. E il terzo punto, non potete più distinguere fra piacere, dolore o indifferenza. Il segno è bacche, come delle scintille, come delle lucciole. Il fuoco comincia a svanire, rimane soltanto come all'inizio c'è appunto, abbiamo il miraggio, il fumo, poi abbiamo le scintille, poi il quarto livello è come la fiamma di una candela che si sta svedendo, c'è la coscienza tattile e la coscienza gustativa. La lingua praticamente diventa più corta e diventa blu, adesso la lingua che è stata usata per chiacchierare a Vamera durante la vita, adesso in questo momento è completamente inutile. La saggezza di, non avete più la saggezza di sapere chi siete completamente, avete perso completamente il punto. Qualsiasi parola, anche se potete sentire, non potete mettere insieme, l'avete perso completamente. Il segno è quando cessa il respiro, che non torna più dentro, l'elemento aria cessa, e quindi il segno è come l'ultima scintilla di una candela che si spegne, e lì si interrompe per il mondo materiale. Quello è il momento in cui uno è morto. Dal punto di vista buddista non si è morti, almeno gli Zen non la vedono così, i Theravadi non hanno questa visione, non so che sono i loro insegnamenti riguardo, però il livello di sutra non so esattamente come parlano della vita. Voi conoscete qualche testo? Comunque a questo punto voi non respirate più. Adesso lo scenario ideale è di lasciare il corpo fermo per 3 giorni. Ci sono, cosa fate se una persona muore in ospedale, cosa fare se una persona muore all'improvviso, se una persona dà gli organi, e se, cosa fare quando una persona, uno yogi realizzato, uscite e lasciateli da soli, sanno benissimo quello che fanno, non hanno bisogno di aiuto. E se il vostro amato altare, l'ideale è lasciarlo lì per 3 giorni, perché ci possono volere 3 giorni per lasciare la coscienza. Non siamo ancora arrivati al processo della morte, quindi siamo arrivati al punto della coscienza sottile. Questo è esattamente a livello di esperienza come il sogno. Quando andate a dormire, che è lo quarto stadio del dormire, e quando vi svegliate nel sogno, e questa è la mente sottile, così dicevo, non è necessariamente virtuoso. Hitler ha una mente sottile, i cani hanno una mente sottile, e dovete testare la vostra mente sottile, così diventa utile. Se testate la vostra mente grossolana, anche è utile. Qui abbiamo una mente sottile che è principalmente la nostra coscienza mentale, i nostri stati concettuali della mente, questi sono molto sottili. I concetti sensoriali sono molto grossolani perché dipendono da questo corpo, e quindi ecco perché nel sogno abbiamo tutti questi pensieri, emozioni, concezioni errate, beatitudine, rabbia, dolore, sono i nostri concetti. Questi funzionano comunque in un modo strano perché non abbiamo assolutamente controllo su questi. Quindi il corpo sottile che noi abbiamo, questo corpo sottile, i componenti della nostra aspetto fisico sono completamente collegati con la nostra mente. Abbiamo 72.000 canali, anche i cinesi hanno la stessa visione, gli Ayurveda. È una conoscenza che viene da molti sistemi nell'universo. Ci sono anche la visione che avevamo una volta nella nostra cultura. 72.000 canali sottili nel nostro corpo. E poi c'è il canale centrale, quello che comincia. Ecco, questo canale è semplicemente davanti alla spina dorsale, viene tutto quanto fino a sopra, viene tutto quanto viene davanti, comincia più o meno all'altezza del capo, e quindi arriva si ferma appunto nell'organo sessuale. Abbiamo 2 canali laterali che sono laterali e arrivano allo stesso punto. E poi abbiamo tutti quanti gli altri, che i 72. Gli altri non sono così mischiati o complicati e tutti quanti intricati fra di loro. A questo punto ci sono vari canali che bloccano il canale centrale, lo bloccano al capo e anche in fronte alla, alla gola, al cuore. Poi abbiamo, ci sono i chakra. I chakra non sono qualcosa di sono dei, sono praticamente dei blocchi che ci hanno. Da questo punto di vista, quando noi andiamo a dormire, e quando noi dormiamo, quello che succede è tutte quante le energie dell'aria in alcuni, entra da alcuni chakra che sono collegati con le nostre coscienze sensoriali, che le permettono di funzionare, le coscienze sensoriali cessano di funzionare, quindi tutte queste entrano, lasciano alcuni degli canali, entrano tutti quanti nei canali centrali. Al momento che questo succede, a questo tutto quanto nel canale centrale, tutti quanti gli altri, tutte quante le aree, sono tutti i nostri stati mentali, sono collegati con questi eventi. Allora la mente viaggia sopra le aree, e quindi se le aree cessano, gli stati della coscienza non possono funzionare. Quindi le aree entrano nel canale centrale. Quello che cosa fanno, quello che dobbiamo fare nella meditazione, particolarmente nel sentiero Vajrayana, dobbiamo attraverso la meditazione, arriviamo alla concentrazione. Lui, smettete di far entrare tutti quanti i venti nei canali laterali, ma tutti quanti entrano nel canale centrale, soprattutto nel canale centrale, al chakra del cuore, e lì è proprio il microscopio della nostra mente, lì dove facciamo tutto quanto il lavoro, dove possiamo ottenere l'illuminazione nel momento più potente. Gli yogi praticano di entrare messo questo processo nella meditazione, per lasciare tutti quanti i venti nel canale centrale, e quindi poter lavorare nel chakra del cuore, perché questo è il momento in cui si può fare il lavoro, poter ottenere l'illuminazione. Ecco perché gli yogi lavorano in questo. Allora quello che noi troviamo difficile trovare e meditare su questo è di concentrarsi, è perché le aree vanno da tutte le parti, non riescono a passare questi blocchi, perché non riescono a superare questi blocchi e entrare nel canale centrale. Se prima parliamo di chakra, di questo, quell'altro, da quanto non è una cosa aprire i chakra e così via, o avere l'esperienza delle kundalini e così via. Certo, ci sono delle persone che ce l'hanno, ma non sanno che cosa stanno facendo, per cui diventano matti, possono avere veramente degli attacchi di panico. Quindi diciamo, a un livello sottile, i venti che entrano in questi 72.000 canali, questa è la base del sistema medico e sistema indiano, e quindi tutti i dottori parlano di tutte quante le varie aree e i venti nel polso, e possono identificare tutto quanto, conoscono anche gli stati mentali che sono collegati con questi venti. Quindi i dottori sentono lo squilibrio che c'è, collegati con i vari canali, quindi riescono a comprendere come influenzano anche tutti quanti i livelli della mente, e vi danno delle medicine per calmare i venti, in modo tale da calmare la mente. Il terzo componente del corpo sottile si chiama Kundalini. Tutti quanti lama, con gli occidentali lama, è semplicemente un liquido sottile bianco e rosso. E quando noi, al momento del concepimento, quando entriamo nelle tube di Falloppio di nostra madre, stavo leggendo esattamente quando è esattamente che adesso devo fare delle domande, al momento del concepimento, che è quando la nostra coscienza entra in quello che noi chiamiamo l'ovulo e lo sperma, perché c'è un'energia sottile fisica nel vagina, che parliamo della Kundalini rossa, cioè l'energia rossa sottile che è nella femmina, e c'è l'energia bianca che è maschile, e tutti quanti i corpi abbiamo la nostra coscienza sottile quando lascia il corpo, e quindi il papà e la mamma hanno il senso, quindi sorge il nostro karma maturo di entrare in questo. La nostra coscienza si unisce a questo bianco e rosso molto sottili, questa goccia, e diventano un tutt'uno, diviene la goccia in disto, dove comincia all'altezza del cuore, proprio qua. Ecco come si comincia, e da lì si cresce nel ventre. Ecco da questo, quando succede l'incrocio indistruttibile, che è la base fisica dell'inizio di tutta questa persona, e questa mente si unisce in quell'unione. Quindi la morte è la graduale decostruzione di tutto quanto. All'ottavo stadio tutto quanto finisce nella goccia indistruttibile al cuore. Quindi questa kundalini, ci sono vari insegnamenti riguardo questo, ci sono certi livelli. La bianca è al chakra del capo e la in alcuni ho sentito, in altri rimpo c'è del mire, non sono riuscito a trovare per questa, anche attraverso di altri, tutti gli altri canali. In questo particolare ha detto che predomina sul chakra del capo e lì è la fonte, la bianca kundalini è la fonte della capacità degli esseri umani di sperimentare il piacere. E quindi al quinto questa bianca scende al canale centrale e arriva al chakra del cuore, ed è il segno che c'è, è un vasto chiaro cielo bianco. Naturalmente gli occhi possono vedere questo, e questo succede ogni volta che andiamo a dormire, ogni volta che sveniamo. E anche il livello successivo, poi il sesto, che è la kundalini rossa, che è al chakra dell'ombelico, che è la base del calore del nostro corpo. Questo va su, va al canale centrale, arriva al chakra del cuore, e qui c'è la visione di un cielo completamente rosso, e poi il settimo si entra di nuovo nella goccia indistruttibile e c'è come una profonda svenimento, c'è come la visione completamente nera. E poi quando queste gocce indistruttibili si apre, questo è il momento della coscienza, della chiara luce. Questo è il livello più sottile della nostra coscienza, completamente collegato con il vento sottile. Quindi quando c'è questa decostruzione di tutto questo, di tutto quanto, fino alla coscienza più sottile, e quindi c'è inestricabilmente collegata, e quindi qui tutti quanti sperimentano questo, tutti gli animali, tutti gli esseri umani, e questo è esattamente come le menti sono, è l'osservazione degli esseri santi. Tutti quanti sperimentiamo questo, si può rimanere in questo stato di chiara luce per 3 giorni. Qui gli yogi possono rimanere, che hanno meditato per vacuità, perché la mente diventa sempre più sottile, la loro meditazione sulla vacuità diventa sempre più potente, più potente, più potente, più potente, fino a che la chiara luce, gli possono rimanere lì per mesi, settimane, anche anni, meditando, rimanendo, tutti quanti gli ostacoli, tutto quanto diventano Buddha. Alcuni possono fare questo. E noi... Questo, noi siamo completamente incoscienti in questo stato. Quindi dipendenza da che tipo di karma è stimolato prima di che voi smettete di respirare, quando la vostra mente può uscire dal corpo molto velocemente. Ho avuto un incidente stradale, ero molto genere in ospedale, in profonda incoscienza, e i genitori pensavano di far smettere di dire, perché quello aspettando per il lama, per il centro, di aiutare al momento della morte. E prima è arrivato, prima che è arrivato, i suoi polmoni sono esplosi e i suoi occhi sono aperti e la coscienza aveva lasciato, ed era stato uno shock per il suo sistema. Delle morti violente possono causare la mente che uscire dal corpo e entrare subito nello stato intermedio, altrimenti ci possono volere anche 3 giorni. Quindi la cosa migliore sarebbe rimanere 3 giorni, ma sapete che la mente è già andata e non potete lasciarla per 3 giorni, perché se, quando non sapete quando la mente è uscita dal corpo, molto raramente ci vogliono più di 3 giorni per lasciare il corpo. Ci sono varie indicazioni di questo. Quindi, prima di andare, avete delle domande riguardo a questo? Prima che continuiamo.
Quando avviene una morte violenta,
when we have a violent death,
è detto che la persona entra nel bardo, ma non sa di essere morta.
It is said that the person enters into the bardo but the person doesn't know that is dead.
Quindi
da dove viene questo?
Questo viene da dare protezione incontri sulla morte.
She heard this from an association that is called Giving Protection at the Time of Death.
Okay. Then, quindi la persona, diciamo, l'essere che è nel bardo, perché naturalmente purtroppo è morto violentemente. Vede che tutti stanno piangendo e lui si domanda perché. Quindi la domanda praticamente è questa, che non c'è coscienza, cioè non c'è consapevolezza di questo, non c'è stato tempo nella morte violenta. Quindi volevo sapere come può essere spiegato. Grazie.
Sì, no. No,
allora,
è sintetico.
Allora, non è chiaro, lo ridico.
Solo la domanda. Fa la domanda.
Ok, la domanda è se a che livello la persona si rende conto al momento di una morte violenta di essere morto oppure ancora vivo.
At what level the person that has a violent death can recognize, be aware that is dead? Non siamo consapevoli, non siamo coscienti. Quando siamo nel sogno, noi pensiamo che crediamo tutto quanto. Sono nel sogno, come posso? Ecco questo che le persone avanzate nella pratica non hanno niente a che fare. Tutti quanti hanno questa esperienza, ma tutto quanto lo vediamo come esistente intrinsecamente, e quindi non c'è questa consapevolezza. Anche quando con la virtù, non è soltanto gli yogi possono fare questo. L'altra cosa che è importante è che noi, quando non siete consapevoli che siete morti, e chi sono io, è che il secondo in cui la coscienza si apre, la coscienza sottile, in quel momento sottile, in quel momento comincia a lasciare la coscienza, già se avete finito, non c'è un attimo di che rimane. E la Mazzapa dice, una volta quel secondo cominciate ad essere lo stato intermedio, non sei più l'amo, sei completamente andato. Anche se voi potete vedere il vostro corpo, non hai assolutamente riconoscimento, che non hai interesse in questo, perché è finito, è andato, non c'è più il senso dell'io di l'amo in questo, non c'è detto sono vivo o morto. Questo soltanto per i praticanti sofisticati possono fare questo, quando sia violento oppure no è la stessa cosa, non c'è, anche se la virtù è stata stimolata e quindi hai un'esperienza molto piacevole, hai un sogno molto piacevole, però per i praticanti avanzati hanno questo, non c'è questa consapevolezza perché si è assorbiti in questo, perché non sono praticanti, e quindi fortunatamente quando cominciano vanno papà e mamma vanno a letto, entri in questa comunione, anche se muori con uno stato mentale negativo, pensate a questo per un secondo. Guardate gli miliardi di cani, gatti, zanzare che possiamo vedere, che sono neanche noi, ci sono anche quelli che non possiamo vedere. È ovvio che queste rinascite sono più facili da ottenere, non si rifà molto nello stato intermedio. Per diventare esseri umani sono veramente molto pochi, a confronto, sto semplicemente speculando questo, però più è negativo il karma e più è veloce, non stai lì ad aspettare nel karma, però se stai lì nel bar ad aspettare tu stessa, hai delle esperienze terrificanti fino a che non arrivano il papà e la mamma, e poi avrete come la mamma cane, mamma gatto e così via. Soltanto quando siamo praticanti e pratiche c'è veramente questa consapevolezza, ok? E che quello è veramente molto alto, non possiamo neanche essere consapevoli consapevolmente, occasionalmente possiamo vedere le esperienze, però gli yogi possono fare tutte le volte. La Mahesh era un grande yogi, lui era in grado di andava al pomeriggio, non dormiva, lui andava a meditare e aveva questa mente sottile, perché era testato la sua mente per essere estremamente potente, e poteva meditare, aveva delle incredibili realizzazioni proprio in quel livello, perché era in grado di utilizzare quella mente potente. Abbiamo la mente sottile, però non abbiamo terra addestrata. Ecco il punto, vedete? Ecco perché dobbiamo addestrare la propria mente sottile, altrimenti ci può rendere pazzi. Se le persone che hanno meditato nelle vite passate, che vengono in questa vita, alcuni possono diventare matti perché non sanno assolutamente come, non sono stati addestrati bene, hanno delle strane, hanno delle esperienze di chiaroveggenza, visione, dei flash, ma non sanno assolutamente quello che si può rendervi matti. Non è utile, non è utile per niente. Ti può rendere matto se non sai cosa fare con questo e quindi non capisci e quindi non puoi spiegare, non puoi lavorare con questo per canalizzare nel modo giusto e disciplinarlo. Chiaro. Qualcun altro?
We know mind is clear and
non sappiamo che la nostra mente è chiara, è questa, okay, questa è la definizione.
So it's immaterial. Okay,
ed è, non è materiale. Non è materiale. Per cui
is immaterial too,
se è immateriale, anche la mente della chiara luce, anche la mente della chiara luce anche non è materiale. E certo, se è mente non è chiara, materiale.
Ma
è difficile per me comprendere come può essere dentro qualche cosa. Ah, ah, bene, un ottimo punto, questo è un buon punto. Molto chiaro. Perché l'afflizione mentale e sei completamente afferrato, completamente io, l'attaccamento, la rabbia, la gelosia e l'esperienza sensoriale. Ecco quello che confina la nostra mente a rimanere completamente bloccati in questo corpo. E c'è questo incredibile afferrarsi, questo attaccamento come un vampiro. Ecco perché abbiamo questa è la risposta.
But it appears to me that it is a precise region of space
uno spazio, una regione dentro la mente.
In my view,
nella mia visione, se noi Giuseppe, prima di dare te, hai sentito quello che ho detto? Dimmi, cioè quello che ho detto, perché hai risposto solamente con senza contemplare quello che è la risposta. Dimmi, cosa pensi che abbia detto? Cosa ho detto esattamente? Quello che hai detto è che la vostra mente è completamente confinata dalle tue afflizioni mentali. Però quello è un concetto astratto, non è astratto se pensi un pochettino di 3 secondi, Giuseppe. Scusa,
no, I will try to
devi comprendere l'attaccamento, l'energia dell'attaccamento è così, questo vampiro che si afferra a qualsiasi cosa.
Scusa,
cosa vuol dire scusa? Cosa stai dicendo?
We talked about chakra, it talked about chakra before.
Tu stai parlando di chakra.
Chakra.
Giuseppe, sai, voglio che tu stia zitto. Voglio che tu stia zitto. Voglio che tu pensi alla mia risposta. Voglio che tu contempli la risposta. Allora comprendi e sarai molto avrai completamente sconvolto dal potere della mente che è completamente, si afferra a questo corpo come si afferra, come a un è per eoni, si chiama attaccamento, di attaccamento. Ecco quello che confina la tua mente. Quando hai la concentrazione unicamente concentrata, allora comincerai a sperimentare la beatitudine della mente sottile e sentirai mollare completamente l'attaccamento. E puoi espandere la tua coscienza quando non avrai più nessun tipo di emozione distruttiva, avrai la mente di Buddha, sarai completamente collegato con qualsiasi realtà, avrai un'infinita, non c'è assolutamente nessun tipo di afflizione rimasta, per cui puoi manifestarti in migliaia di forme diverse ed aiutare completamente tutti quanti miliardi di esseri che sono negli universi. Comunicate adesso?
Can I add
posso aggiungere qualcosa? È determinato.
No, because the word that comes la parola to my mind che viene sulla mente
è le gocce indistruttibili, il fatto che in relazione che cosa la mente della chiara luce esce da questa dalla dalla goccia indistruttibile e quindi la mente della chiara luce può essere libera ed essere liberata. Stai cercando sempre di donare una novella romantica. Quello che stai dicendo è completamente sbagliato, è completamente spazzatura, non ha niente a che fare con quello che abbiamo detto. Zero, forse ho bisogno di studiare, ti dico quello che ho detto. Quando tu, Giuseppe, o una formica, la chiara della luce è usata esattamente, non è pura, è una mente afflitta e quindi lascia il corpo e va nel reame inferiore. Non è libera, è spinta dal karma che abbiamo creato. La chiara luce non è pura e realizzata, ha la potenzialità di essere pura, ma è sottile, ma dobbiamo addestrarla per utilizzarla, per comprendere la realtà. Tutti quanti hanno la mente della chiara luce, tutti quanti hanno la mente coscienza sottile, ma non è nella sua realizzata, è programmata e potenziata dalle karme, dalle impronte karmiche, è potenziata dalle pronte camere, quindi lascia il corpo, quindi se vai immediatamente dagli ami inferiori, se ti afferri a qualcos'altro, ti afferri all'elemento fuoco e poi rinasci come l'attaccamento, è quello che programma tutto quanto lo scenario. Comunichiamo adesso? Oh, sono contenta adesso, sono proprio contenta, Giuseppe. C'è qualcun altro?
Because also is a question that
perché questa
I
è la domanda che avevo in relazione
to get to is like usually the clear light
normalmente
mind
la mente della chiara luce
è
detto
chakra,
che è
and
al cuore del cuore
in the sense that
e non è che se
yeah, but yes.
Se comincia piano con una propria una, non voglio una sessione, voglio una domanda.
Really
la domanda è
ecco,
al chakra del cuore,
clear light mind,
la mente di chiara luce, che non è materiale, tutte le menti sono immateriali. È anche una domanda: come può essere veramente al chakra del cuore? Perché quello che l'hanno osservato gli yogi, bisogna avere delle realizzazioni per avere. Dovrebbe essere sopra. Dove vuoi che sia? Dove vuoi che sia? Dimmi dove vuoi che sia. Pensa alla tua domanda, non pensare a lui. Qual è la tua domanda?
For me it's more like
per me è più
la
mente della chiara luce, la più sottile,
pervade
la mente ordinaria.
But when we
però
kind of
quando
go
noi
level,
andiamo attraverso diversi livelli, entriamo in contatto con questi conti. Vieni in contatto con che cosa? È in contatto con qualcosa, smetti di parlare così. Succede che il livello sottile della tua cognizione non è cosciente, Hitler ce l'ha, e cosa si afferra? Cos'è che si assorbe? La parte fisica molto sottile, che sono la goccia indistruttibile, e si arriva a quel livello. Questo è tutto. Qual è la tua domanda? Qual è lo speciale? Cos'è? Non ci sono realizzazioni, non è uno stato di coscienza o di attenzione, è una mente sottile, non è coscienza, è soltanto quando sei uno yogi che hai veramente la realizzazione della chiara luce. Quello è diverso. Comunichiamo adesso? Ok. Grazie, scusate, sto urlando. Facciamo un intervallo adesso. Abbiamo bisogno di un intervallo da me.